Per la consueta trasmissione del venerdì mattina, le cuffie, Giovanni.
Come sei compito stamani?
Modestamente, no, anche perché io volevo salutare e ringraziare il nostro primo ospite di questa seconda parte della trasmissione. Mentre vediamo sugli schermi televisivi, telegiornali rievocare con i loro inviati il terremoto dell'Aquila di esattamente 9 anni fa, noi abbiamo aperto con le voci degli imprenditori che ridevano poche ore dopo il terremoto, dicendo: guarda, mica un terremoto capita tutti i giorni, ma io ridevo alle 2:30 stanotte, ma anch'io, chi non se la ricorda quella telefonata? Ma dicevo, il nostro ospite è lo storico dell'arte, Tommaso Montanari, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno a voi.
Ieri parlavamo col sindaco di San Gimignano delle Mura Crollate, il sindaco di Volterra è ospite fisso per motivi analoghi. Il nostro paese è fragilissimo e quando si rompe rimane rotto, sembra di vedere dall'Aquila.
Pronto? Io purtroppo mi sento male.
Ecco, so. Invece noi sentiamo benissimo. Dicevo, come dire, il nostro paese è fragilissimo, una volta rotto rimane così, rimane rotto, ci sembra di vedere dalle immagini che vediamo anche adesso dall'Aquila. Un'analisi su quel terremoto così denso anche di significati per l'Italia, direi.
Quel terremoto è stato uno spartiacque terribile nella storia d'Italia, perché per la prima volta nella nostra storia si è scelto di non ricostruire com'era e dov'era la città, ma si è scelto di spezzare la cosa più preziosa della città, che non sono le pietre, e lo dice uno storico dell'arte, ma sui sociali, civili, personali, affettuosi, psicologici. La creazione di 19 cosiddette new towns, che di town però non hanno nulla, insediamenti satelliti intorno al centro dell'Aquila, consumando suolo agricolo e creando dei non luoghi di cemento in cui ragazzi, bambini di 9 anni sono cos'è città e dunque senza essere di...
Purtroppo il collegamento non è dei migliori, la sentiamo male, la sentiamo andare e venire, se può conquistare un posto fisso, diciamo.
Sì,
ecco, sì. Ora la sentiamo, benissimo, prego, ecco. Prego.
Insomma, è stato uno spartiacque il terremoto dell'Aquila, perché si è rinunciato un po' all'idea stessa di città, che cos'è la città per noi. In fondo il terremoto è un grande cittadino di culture, di momenti culturali. Io l'ho scritto qualche anno fa, quando chiamiamo l'Aquila la prima manifestazione piazza.
Peccato davvero, perché è interessante quello che sta dicendo Montanari. Vediamo se riusciamo a recuperarlo più avanti, chiedo alla regia, perché il collegamento così non si può ascoltare bene. Però è vera la cosa che diceva Montanari, Giovanni, non so se sei d'accordo sul decidere di fare altro ad un certo punto, cioè di cambiare. E il centro storico, se vai all'Aquila adesso, sembra 9 anni fa. Questo è veramente indegno di un paese che è il quinto paese più industrializzato, eccetera eccetera, o è intrinseco a come è fatto il nostro paese, che è pieno di luoghi antichi, di luoghi storici.
Sì, lì ci fu la priorità all'epoca di dare la casa, no? I famosi prefabbricati, quindi le new towns,
sì.
Nascono di lì. È una scelta, io non mi sentirei di condannarla a priori, perché poi non ti è riuscito in realtà, perché poi ci sono state complicazioni di ogni tipo e quindi poi magari c'è gente ancora in albergo. Però credo che effettivamente poi quando c'hai un terremoto sia difficile sfuggire a quella priorità, cioè di ridare subito una casa invece di mandarli in albergo alla gente,
perché non riusciamo a lavorare sul doppio registro, cioè quello di sistemare immediatamente le persone ovviamente, ma nello stesso tempo di occuparsi anche di una città che è una città, come dire, capoluogo, che ha visto tanti morti, che vedeva la presenza di tanti studenti, è una città universitaria in una parte d'Italia che rischia continuamente la marginalità, no? Doppio registro, non se ne parla nemmeno.
È difficile. Noi si fece un governatore, un commissario, no? Che
certo.
Errani ne... E non ci riesci. È il problema dell'Italia, no? Questo, perché vengono fuori poi nelle emergenze i guasti di un'amministrazione pubblica che lavora per sé invece che per il popolo, e che quindi poi ogni volta mette poteri di interdizione, si può mettere i bastoni tra le ruote, perché naturalmente difende il proprio potere, il proprio pezzo di potere. Il problema dell'Italia è di averne tantissimi di poteri e quindi poi di non riuscire mai a decidere nulla.
La cosa sconvolgente è che è stata la gestione della crisi negli anni passati sempre gestione del consenso politico. Cioè c'era un certo partito con alcuni capibastone locali che in Irpinia ad ogni elezione diceva: questa volta vi facciamo le fogne, questa volta vi mettiamo le luci ai baraccati del post terremoto dell'Irpinia, e riuscivano a fare consenso politico su questo.
Sì, De Mita, diciamo, si può anche leggere la storia d'Italia segnata dai terremoti, no? La famosa seconda svolta di Salerno di Berlinguer, e dopo quel terremoto lì dell'Irpinia, perché si rende conto che De Mita è molto diverso da Aldo Moro, soprattutto nella gestione delle emergenze se ne rese conto, e da lì iniziò un'altra storia politica. È il problema del Mezzogiorno in particolare questo, no? Che si riproduce, se vedi le accoglienze a Pomigliano d'Arco, a Gigino Di Maio, no?
Certo.
È uguale, cioè la concezione della politica è come San Gennaro. E se non esce da questo il popolo meridionale, a cui vogliamo tutti bene...
È un grosso problema. Abbiamo ristabilito il contatto con il professor Montanari per concludere sulla sua riflessione, che è stata interrotta purtroppo da un cattivo collegamento telefonico. Eccoci di nuovo.
Stavo provando a dire questo, che l'Aquila in fondo è uno specchio che ci annuncia il futuro, un futuro possibile che dobbiamo cercare di evitare per tutte le nostre città. Questo grande acceleratore di processi mostra in maniera sintetica e brutale, nell'arco non tanto della notte del terremoto quanto nell'arco di una nefasta ricostruzione, che cosa può succedere alle nostre città storiche, che cosa succede a Venezia, ma anche che cosa sta succedendo a Firenze, che cammina a passi veloci sulla strada di Venezia, cioè sulla strada dell'espulsione dei cittadini dal centro storico, dei residenti dal centro storico, cosa che noi viviamo tutti i giorni. La notizia di questi giorni a Firenze è il fatto che i medici del centro storico cercano un secondo studio fuori perché la popolazione dei residenti sta crollando vertiginosamente. E questa idea che la città sia un guscio monumentale da visitare, in cui magari andare a lavorare, ma non un luogo in cui vivere, è la negazione stessa dell'idea di città. Il patrimonio culturale non serve a nulla se non è il luogo della vita quotidiana dei cittadini. Da questo punto di vista anche San Gimignano è un caso estremamente interessante, perché è la città cartolina per eccellenza, una città che sembra perfetta. Qualche tempo fa dei cinesi stanno provando a ricostruirne una copia, una scala 1-1 in Cina, che è però un centro commerciale che la sera chiude e si va a dormire altrove, e i cinesi erano molto stupiti che invece qualcuno ancora dormisse dentro San Gimignano. Eppure questa è la nostra storia. Allora il problema è molto banalmente è questo: se davvero vogliamo tutelare il patrimonio, dobbiamo essere consapevoli che non si tutelano le pietre se prima non si tutela, fra virgolette, il popolo, un popolo, quello che ci vive dentro. All'Aquila è andato in crisi questo, la stiamo lentamente ricostruendo, monumentalmente, molto lentamente, ma rimane vuota, e chi recupera la sua casa o l'affitta o la mette in vendita, perché non riesce a avere servizi, non riesce ad avere l'allaccio del gas, non riesce ad avere quelle infrastrutture necessarie per viverci. Allora, il punto è che le nostre città non sono musei, non sono cartoline, sono luoghi della vita quotidiana, o rimangono questo o davvero questa bellezza non ha più senso. Io direi che la lezione dell'Aquila è questa.
Professor Montanari, grazie per questa sua riflessione.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie a Tommaso Montanari. Ma noi abbiamo un museo del Louvre ad Abu Dhabi. Ad Abu Dhabi hanno comprato il marchio per 30 anni per 400 milioni di dollari, e hanno costruito il Louvre ad Abu Dhabi per 1 miliardo di dollari, con opere anche importanti che al Louvre stavano nelle depositerie, diciamo così, e non ci va nessuno, che naturalmente il canone, il codice, il linguaggio è poco interessante per le persone di Abu Dhabi, e ci vanno gli stranieri, cioè, per cui è anche lì una cosa monumentale vuota, perché svuotata delle sue funzioni, perché feticcio, perché anche quello luogo del consenso con cui le dittature medio orientali legittimano se stesse.
Sarebbe una storia interessante quella dei i petrodollari sprecati, cioè i modi anche fantasiosi appunto in cui hanno buttato via dei soldi che avrebbero potuto, per la mole che rappresentavano, cambiare la storia economica di diversi paesi, di tutti questi sceicati. Lì vedi la stessa cosa diceva Montanari, cioè l'assenza del popolo nel senso buono, positivo del termine, cioè il fatto che poi lì sono tutti ricchi, non ci vive nessuno, i lavoratori vengono dall'India o dal Pakistan e quindi sono temporanei, ovviamente sono delle ombre, e quindi puoi fare quello che vuoi e quello che vuoi significano cose assurde, spreco insomma.
Da dove è stato lanciato il missile che ha abbattuto l'aereo del presidente ruandese Juvenal Habyarimana il 6 aprile del 1994? A 18 anni dall'attentato, una nuova inchiesta francese scagiona gli uomini dell'attuale presidente Kagame. L'attentato contro Habyarimana, appartenente all'etnia Hutu, da inizio al genocidio, al massacro contro gli appartenenti all'etnia Tutsi, costato la vita a 800.000 persone.
Questo è un vecchio servizio di Euronews, sono passati 24 anni, era il 6 aprile, alto anniversario, questa volta del 94, con l'inizio, con l'abbattimento dell'aereo su cui viaggiavano i presidenti del Ruanda, Habyarimana, e del Burundi, Ntaryamira, ed è l'inizio del genocidio del popolo Tutsi che farà in pochissimo tempo, cioè dal 6 aprile al 18 luglio, si parla di 1 milione in realtà di vittime, non di 800.000. Madeleine Albright disse: 1 milione di vittime sono una cifra adeguata per poterci muovere, prima no.
Sì, lì in realtà c'è il precedente della Somalia, no? Black Hawk Down, cioè 19 sì. Marine morti, è quello che blocca Clinton, perché quello fu un fallimento incredibile, una mancanza di comprensione. Sbarcarono come in Normandia, sì, pensando ancora delle guerre che si combattevano in quella maniera lì. Quel precedente spinse gli Stati Uniti di Clinton a mettere il veto, e c'è la famosa diatriba, c'è un bel libro che credo non sia ancora stato tradotto in italiano, di Romeo Dallaire, che fu il franco-canadese capo della missione ONU, che ho stretto le mani al diavolo, è il titolo originale, in cui lui racconta la sua esperienza. È ben narrato anche nel film Hotel Rwanda questa sì. vicenda, perché lui chiese: qui c'è un genocidio in atto a mani nude, quel milione di morti, cioè con i macete, con la radio, la radio Mille Colline, che incitava appunto al
massacro.
Ed è incredibile le identità inventate, perché Tutsi e Hutu sono come nel film di Kurosawa, dei Sette Samurai, sono i contadini e i soldati, l'aristocrazia militare, la massa del popolo contadino, le responsabilità del colonialismo belga, che si appoggiò naturalmente sui molti per sconfiggere i pochi o viceversa, e che quindi creò questa dal nulla, questa rivalità, perché nei millenni precedenti avevano sempre vissuto in pace.
E poi gli onnipresenti in Africa, e non solo francesi, dalle immani responsabilità e il modo di fare nella politica estera francese con la vicenda Sarkozy viene a galla in maniera veramente drammatica. C'è anche questa capacità di azione rapida lì dove bisogna difendere degli interessi addirittura personali nel caso di Sarkozy, cioè Gheddafi mi dà i soldi, poi mi ricatta, come ha fatto con l'Italia per tanti anni probabilmente.
Sì, lì.
E allora io vado lì e cerco di piallarlo, lo uccido i suoi familiari, metto il paese in ginocchio in modo che non si venga a sapere. Poi tutto sommato di 4-5 milioni di euro, anche una cifra abbastanza ridicola, diciamo, per questi grandi giochi, no?
Sì, ho visto un'autocritica di Bernard Henri Lévy, che all'epoca sosteneva Sarkozy e gli interventi in Libia. Io credo che anche lui dovrebbe fare, insomma, tutti noi, anch'io ci ho creduto alle cosiddette guerre umanitarie. Oggi devo ammettere un mea culpa, insomma, cioè vanno molto riconsiderate queste idee dei diritti umani e di intervenire per la loro difesa, se non hai una grande intelligenza sul terreno, e soprattutto se non hai interlocutori veri, affidabili in loco. L'Iraq, la Siria, cioè ti insegnano sempre questo,
il
no?
Kosovo,
la nostra chiave di lettura è che sia come la rivoluzione francese, cioè il popolo che si ribella contro il tiranno e gli taglia la testa, testa, ecco, là non funziona così.
Ma soprattutto la cosa che non funziona è l'assenza di terzietà in queste operazioni, cioè paesi che decidono di spendere dei soldi per non difendere i propri interessi nazionali in maniera diretta, ma per aiutare qualcuno. Questo è sempre un modo di difendere i propri interessi nazionali, ma in un modo molto indiretto. Invece in realtà noi vediamo in questi scenari intervenire dei paesi che hanno degli interessi diretti nel posto, per questo intervengono. E questo naturalmente, come dire, guardiamo il dito invece che la luna, diciamo di portare pace e stiamo cercando di promuovere i nostri interessi.
È un banco di prova abbastanza significativo della incapacità della politica di elevarsi all'unica dimensione che sarebbe adeguata all'oggi, cioè la dimensione globale. Se tu rimani a livello nazionale e quindi della difesa dei tuoi interessi nazionali, non riesci a fare una politica globale e quindi non riesci a governare il mondo. D'altra parte però tu sai e cominci a imparare che tutti i problemi, comprese le migrazioni in questo caso, derivano da una incapacità di governo globale. Senza una collaborazione tra stati non ce la fai. Questa è la contraddizione di fondo della nostra epoca. Il fatto di non avere quella terzietà significa che la sinistra non riesce a uscire dalla dimensione dell'interesse nazionale, mentre il suo imprinting originario, proletari di tutto il mondo unitevi, era questo, cioè era un orizzonte globale che via via con il welfare state, con i sindacati, hai perso per la strada e a cui devi ritornare. Se non ci ritorni c'è la guerra, perché poi di fatto un'incapacità della politica di muoversi su quel terreno provoca il caos generalizzato. Può essere una guerra a pezzi, come dice il Papa, diversa dal passato sicuramente, però comunque una situazione di conflitto che è il contrario del governo. Questa è la ragione per cui avremo un governo 5 Stelle Lega.
Ora ne parliamo subito, sono le 9:19. Un nostro ascoltatore scrive: in Italia si ragiona molto di pancia e poco di testa, il che ha pro e contro, ma di sicuro la pancia ha memoria più corta della testa e questo penso sia uno dei maggiori limiti. Continuate a scriverci al 366-6260-155, a chiamarci allo 055-73-999-33. Ma qui non si capisce, cioè dire che facciamo un governo con la Lega o con il PD, cioè le cose non sono proprio così intercambiabili forse.
No, diciamo che purtroppo conferma il grande bluff dei 5 Stelle, cioè che cosa hanno fatto loro in questi 5 anni in Parlamento? I furbetti. I furbetti con o senza quartierino, non hanno mai deciso niente, hanno sempre cercato di tendere trappole, espertissimi dei regolamenti parlamentari, non si sono mai sporcati le mani, non si sono mai visti, e continuano con questo gioco furbetto, cioè di far finta di essere quelli più buoni di tutti che dicono a tutti quanti facciamo un governo, ci si intende sui contenuti, e non è questa la politica. Non è questa la politica, non puoi appunto dire chi ci sta si va sui contenuti, cioè sono tutte balle queste qui.
No, ma anche perché è imbarazzante il fatto, poi c'è una telefonata, la prendiamo subito, che io ieri ho detto che sei un mafioso, sei peggio di Totorina, e oggi dico va bene, ragioniamo di contenuti. Veramente è interessante, questo ha a che fare anche con il nostro modo di raccontarle poi queste cose. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Gianni. Io voglio tornare un attimo indietro, perché sui 5 Stelle tanto ne avremo da parlare quanto ne vogliamo, sui terremoti e sulla desertificazione di Firenze. Sulla desertificazione di Firenze vorrei sapere dove erano tutti gli intellettuali quando sono state trasferite tutte le attività fuori dal centro, l'università, il palazzo di giustizia, lo stesso spostamento assolutamente inutile del teatro comunale. È evidente poi che in questi contenitori vuoti poi ci si faceva le strutture per i turisti, no? Cioè era così chiaro, ma non ho visto gli intellettuali in piazza, ogni cosa. Arrivano sempre dopo arrivo anch'io, non c'è bisogno degli intellettuali. Per quanto riguarda la ricostruzione, c'è anche un problema tecnico, cioè in una struttura come l'Aquila vanno rimessi a posto isolati interi insieme, perché non puoi rimettere a posto una casa se quella accanto è pericolante, quella addossata. Allora c'è decine di proprietari che vanno messi d'accordo. Se io non ho i soldi non la rimetto a posto una casa che non vale nulla. Cioè il problema non è così semplice, bisognerebbe che lo Stato pagasse per tutti. Il nostro amico Gozzini, che è un grande frequentatore dei Dolomiti, non so se sa.
È un grande, no, è un grande, non abbiamo sentito Gianni. Un
frequentatore delle Dolomiti, no?
Frequentatore, sì.
Frequentatore delle Dolomiti, certo. Sempre a sciare, no? A Corvara, Alto Adige, perfetto, eccetera, eccetera. C'è 5 anni che una multiproprietà è bruciata e non la ricostruiscono perché i 100 proprietari non si mettono d'accordo. Perché uno non può pagare e l'altro non può pagare.
Che cioè, non sono gente del posto.
Concreti, sono sempre un pochino più complessi delle... Tutto qui.
Gianni, grazie. Ciao, per averci riportato con i piedi per terra, diciamo.
Le assemblee di condominio sono le incubatrici delle guerre moderne, no? Cioè, già in 5-6 famiglie.
Però c'è un ascoltatore che ci scrive giustamente che sono anni che una minoranza contesta la desertificazione del centro. Questo è vero, ad onore del vero, dobbiamo sottolinearlo. Noi stessi ne parliamo veramente da tanti anni di questo processo che sembra ineluttabile. Prego Giovanni, torniamo un attimo alla vicenda politica. Giovanni ha detto che avremo ampiamente modo di parlare. Tu veramente prevedi un governo Lega 5 Stelle con Presidente del Consiglio?
Sulla base di quel ragionamento facevo prima, cioè che c'è una ragione oggettiva, poi mi sbaglierò, ma insomma c'è una ragione oggettiva che li porta a convergere, ed è il nazionalismo. Chiamalo come vuoi, ma insomma diciamo la non volontà di affrontare quel terreno globale di nuova politica su cui si dovrebbe schierare la sinistra. Questo fatto di pensare allo Stato, al protezionismo, al debito come arma per difendere, per cui si legittima l'abusivismo in Sicilia, ai commercianti gli si dice anche il denaro cash va bene, la non tracciabilità, eccetera. Ecco, tutti questi cose che secondo me hanno corrisposto a uno spostamento, a un'evoluzione a destra dei 5 Stelle, mentre la Lega è sempre rimasta su quel piano lì, tutto questo secondo me li porta a convergere. Il ruolo della sinistra dovrebbe essere quello opposto, cioè di pensare all'Europa comunque come primo passo verso questa politica globale. Credo che ancora non l'abbia nemmeno cominciato a capire, ma insomma, ma questo è un altro discorso. Secondo me questo oggettivamente li porterà. Ora devono fare tutta sta manfrina per rompere con Berlusconi. Aspettano i risultati elettorali del nord, che daranno ancora una volta ragione alla Lega, e quindi a quel punto diranno. E tra i due la Lega è molto più forte del Movimento 5 Stelle, nonostante che abbia la metà dei voti, però ha una struttura di partito che dagli anni 90 è stata costruita a immagine e somiglianza del PC. Noi studiavamo all'epoca i documenti interni riservati della Lega, dice il nostro modello è quello, le sezioni,
infatti,
eccetera.
Salvini...
questo gli dà una forza, un radicamento che ai 5 Stelle sfugge completamente. Cioè i 5 Stelle è un po' un ectoplasma, cioè scappa un po' da tutte le parti, perché si accorgeranno a loro spese che il medium non è il messaggio, e cioè che con i nuovi strumenti della tecnologia e i social media non vai da nessuna parte, perché poi quello che conta sono i contenuti.
Salvini proviene dalla Gioventù Comunista Padana come sua provenienza politica. Pronto, buongiorno.
Buongiorno. Io ho notato una cosa ormai da anni, che praticamente le cose vanno male, corruzione da tutte le parti, mal governo, e chi ci deve pensare, chi deve fare il lavoro sporco, poi lo chiedono al centro-sinistra o le forze progressiste, che poi rimangono invise a chi li ha votate. Cioè, è sempre la solita vecchia storia,
alle masse popolari.
È sempre così.
Ma quindi che facciamo?
Anche questo discorso di non rispondere alle richieste di fare un governo, non so se è per un mero calcolo elettorale, posso anche capirlo, se è per un discorso di ragione di Stato, ma che si debba sempre avere noi la ragione di Stato e non gli altri, mi sembra un po'
qualcuno dovrà pure averla, diciamo così. Grazie anche a te per la tua telefonata.
Sì, è un teatrino, no? Cioè loro fanno finta di essere quelli buoni e disponibili per far ricadere le colpe sul PD. Ora Renzi, con tutto quello che si vogliamo dire, questo l'aveva capito fin dall'inizio e infatti aveva messo il muro, no? Il paletto, basta, no? Perché sapeva che poi il giochino era questo. Vedete, dice, non ci sta il PD e quindi noi purtroppo dobbiamo fare l'alleanza con la Lega. Ed in realtà, secondo me, sanno già che quello sarà l'esito della cosa, però in subordinata a tornare a votare, perché se tornano a votare fanno il pieno, poi a quel punto hai un nuovo bipolarismo davvero, perché davvero. Hai cancellato da una parte Forza Italia, dall'altra il PD, e allora possono giocare, però ancora non sono a quel livello lì, capito? Quindi diciamo, hanno le carte in mano, hanno un piano A e un piano B. Il piano A è si fa il governo noi e un piano B è lei. Ma ripeto, secondo me ci sta che il piano A poi vada in porto, perché sono molti i terreni di convergenza. Il Movimento 5 Stelle perderà pezzi lungo la strada perché non è un partito a differenza della Lega, quindi noi abbiamo il primo governo in uno dei soci fondatori dell'Europa a indirizzo sovranista. E questo, come è stato già successo nel 22, ci dà un triste primato, perché daremo l'esempio a tutti gli altri. L'esito di questo sarà di nuovo come negli anni 20, cioè la barbarie, il protezionismo, le guerre per ora commerciali. Poi vediamo dove si va a finire.
E invece a me però piacerà, anzi, perché siamo in chiusura, sono 9:28, provocarti se un riequilibrio di una globalizzazione così squilibrata non possa essere uno step necessario per una globalizzazione più equilibrata, ma di questo parleremo la prossima volta.
3 chilometri di cavi, uno scantinato, 4 amici, l'ex regista Rai Giuseppe Sacchi, detto Peppo, la moglie Ivana, Enzo Gatta e Adriano Gandolfo. Nasceva così 40 anni fa a Biella la prima televisione libera d'Italia. Nel 1971 il Tribunale Cittadino sancisce la nascita di Telebiella. L'anno dopo Ivana Ramella conduce il primo telegiornale privato della storia della TV.
Da questo numero il nostro video informatore inizia la sua pubblicazione periodica con scadenza settimanale.
È una rivoluzione.
Ed era il 6 aprile del 1971, e non 40 anni fa, magari, ma 47 anni fa, Telebiella iniziava le sue trasmissioni.
Mi salti di palo in frasca.
Mi salto di palo in frasca con questa scusa del giorno, dell'anniversario. Noi ci sentiamo venerdì prossimo.
La dimostrazione che Craxi non è mai stato uno statista, no? Invece di aprire al libero mercato 1000 imprenditori televisivi, si scelse il suo azionista di riferimento, cioè Silvio Berlusconi, è uguale alla Democrazia Cristiana. Esattamente la stessa.
10 anni dopo quella esperienza prima di pionieristica di Telebiella. Giovanni Cozzini, grazie. A venerdì prossimo. Todo Cambia torna lunedì alle 8:35, il giornale radio di Popolare Network arriva tra pochi secondi.